Sì, lo so che stai registrando.
Lo so che ti sto registrando. Ben ritrovati. Questa è Storia in cuffia con il Cirino e Mao. E oggi, come scusate, piccolo lapsus, però c'è un po' di emozione. Come avrete sicuramente intuito dal riff, non riff,
No,
stop.
questo
Questo è
è
un
il
riff,
riff.
ok, questo è un riff iniziale. Parliamo dei Nirvana, più precisamente di una canzone, e vi raccontiamo come, perché, quando è nata e vi riveliamo delle cose un po' particolari. Ciao Mao!
Ciao Peppe, oggi parliamo quindi di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.
Cazzo, come l'hai detto bene, aspetta, ripetilo.
Smells Like Teen Spirit.
Smells like Teen Spirits.
Insomma, beh.
Wow,
Ci stiamo provando.
che inglesone. Allora, innanzitutto io ti dico velocemente la mia sul brano. Ci sono cresciuto, sì, ci sono cresciuto. Un ricordo bellissimo di questo brano dei Nirvana in generale. Mio fratello con i suoi compagni di scuola a far finta di studiare in cameretta al pomeriggio, in realtà stavano chiusi in camera, io dietro la camera e non potevo entrare, e loro si distruggevano con i Nirvana in sottofondo, con la cassettina dei Nirvana. C'erano anche altri gruppi, però devo dire che i Nirvana hanno giocato un
Negli
ruolo.
anni 90 hanno avuto un ruolo fondamentale per la musica rock.
E quindi, questa canzone, quando è nata, come è nata, da dove arriva? Mao, indottrinaci.
E quindi, insomma, possiamo innanzitutto dire che il titolo della canzone nasce da un equivoco incredibile. In sostanza, facendola breve, Kurt Cobain frequentava la batterista di un gruppo che si chiamava Bikini Kill. Ma come spesso accadeva, non si fermava a frequentare solo una singola ragazza, vuoi mettere,
Come
insomma.
spesso accade, insomma, c'è chi può,
E chi non
chi
può.
non
E
può.
quindi, oltre questa batterista, Kurt Cobain cominciò a frequentare la cantante, una certa Kathleen Hanna, anzi, scusate.
Catherine Anna.
Hanna, sì,
Non
come.
è diventata importante, non lo
No,
sappiamo.
sinceramente non conosco
L'apice massimo
il
della
gruppo,
sua.
questo Bikini Kill, insomma. E niente, dopo una serata passata in giro a far bisboccia, come dicevano le persone una volta, insomma, a bere, a fare anche qualche atto di vandalismo e chissà cos'altro,
Serate di bagordi.
sì, assolutamente, tornarono a casa di Kurt. Dopo aver fatto quello che dovevano fare, insomma, la mattina seguente.
Cosa intendi con quello che dovevano fare?
Ti faccio un disegnino? No,
Gli altri non
non lo
potrebbero
posso, non lo
vederlo.
potrebbero
È
vedere.
podcast la situazione, quindi
Vabbè, immagina, immagina.
immagina,
Ah, sì,
puoi.
hanno letto il primo canto della Divina Commedia dell'Inferno, poi hanno preso anche, insomma, hanno letto Manzoni, hanno
No, ho
letto. Sì,
capito.
erano interessati alla
Ho
letteratura
capito. Anche io ho
italiana.
letto molto Manzoni.
Sì, hanno letto, erano interessatissimi alla letteratura italiana, quindi hanno scelto questa strada. E niente, dopo aver letto quindi tutto quello che dovevano leggere. La mattina dopo Kurt si sveglia e trova una scritta con uno spray sul muro di casa che diceva Kurt smells like teen spirit.
Wow.
E qua nasce l'equivoco. Kurt pensava che la ragazza per teen spirit intendesse uno spirito giovanile, uno spirito di
Sì.
ribellione. Non sapeva che questo teen spirit altro non era che il profumo che utilizzava la batterista. Pensa
Cacchio.
tu.
Sgamato.
Sì, praticamente la cantante, questa Kathleen Hanna, scrisse sul muro di casa di Kurt: vedi che ancora puzzi del profumo della vecchia ragazza, quindi non a chi vuoi prendere in giro.
Puzzi o profumi, insomma, sono punti di
Vabbè.
vista o punti di narice.
Sì.
Praticamente il titolo della canzone è appunto, na cioè, nasce la canzone, nasce da questa scritta sul muro
Equivocata assolutamente
equivocata.
da
Quindi anche il
Cartobene.
tema della canzone probabilmente racconta
Sì,
di qualcosa di simile.
il tema della canzone racconta, sì, questo spirito giovanile, questo spirito di ribellione, anche come si può vedere anche da, non so se si ricordi il video.
Sì, assolutamente.
Quelle ragazze pompon con il simbolo dell'anarchia disegnato, sì, sul petto, che ballavano in maniera dissoluta. Saltando da una parte all'altra di una palestra. Tipico ambiente di questi film americani dove vedi la ragazza pompon ballare.
Sì. Tipo ambiente college,
high school, ambiente... sì, assolutamente.
No, però... presente il video proprio stampato qua di fronte, il video. Le ragazze pompon le ricordavo un po' meno, sì, sinceramente. Sì.
Sì, vabbè, c'era anche dell'altro, insomma. Vedevi gente che saltava da una parte all'altra della palestra, della stanza, insomma. Sì, sì. Quindi, praticamente, Kurt non sapeva di questo profumo, questo deodorante usato da questa ragazza, e questa frase ispirò a Kurt questa canzone, che iniziò a scrivere poche settimane prima dell'inizio della registrazione di Nevermind, che era il loro secondo album, che seguiva Bleach.
Caspita!
Bleach del 1989, Nevermind del 91.
Tu pensa il caso, se non ci fosse stato questo, insomma, questa nottata di bagordi, questo tradimento, non so se si può dire tradimento, cioè teneva il piede in due staffe?
Non credo si trattasse di un piede, e pensandoci bene nemmeno due staffe.
Va bene, abbiamo capito, abbiamo colto la metafora. Quindi praticamente, se non ci fosse stata questa situazione, oggi non avremmo...
probabilmente non avremmo avuto una delle canzoni rock più famose, non solo degli anni 90, ma della storia del rock in generale.
Sì, cioè l'emblema forse dei Nirvana.
Sì, perché... è stata tra l'altro la canzone che ha fatto conoscere poi, bene o male, i Nirvana al grandissimo pubblico. Insomma, da piccola, piccola, fra virgolette, band grunge...
sì,
divenne un fenomeno mainstream.
Quindi da Seattle al mondo.
Al mondo, sì.
Da Seattle. Quindi, messaggio di sottofondo: fate l'amore e la mattina scrivete sul muro le sensazioni della nottata. Chissà che. Tra l'altro, Mao, prima di iniziare la puntata, ci stavamo prendendo il caffè e mi anticipavi qualcosina raccontandomi che il bassista dei Nirvana non era poi tanto convinto del riff della canzone di cui stiamo parlando. La definiva anche una sorta di cagata.
Sì, sì, infatti Chris Novoselic credeva che sia il riff che la melodia fossero un po' stupidine. E per tutta risposta... Kurt Cobain fece provare questo riff e questa melodia per un'ora e mezza di fila al resto del gruppo.
Sì, tipo punizione.
Praticamente, sì, fino a quando tutti e tre, Kurt Cobain, Novoselic e Dave Grohl, che era all'epoca il batterista Nirvana, attuale leader dei Foo Fighters, trovarono la quadra e finalmente stabilirono il ritmo, stabilirono le varie fasi della canzone, tant'è che questa è l'unica canzone che porta come autori tutti e tre i componenti della
band. Tutti e tre i componenti. Sì, l'idea partita da uno, poi rafforzata, insomma, concretizzata da tutti, probabilmente al bassista non stava neanche tanto bene all'inizio, perché non aveva avuto lui l'idea, magari, quindi ci poteva stare un po' di...
sì, magari un po' di invidia, insomma.
Noi non c'eravamo, non possiamo sapere, però immaginandoci a quell'epoca, sicuramente anche noi avremmo voluto approfondire questi discorsi di ferramenta, staffe.
Sì.
ci sarebbe piaciuto. Mi immagino a te al basso.
Sì.
A me al mixer.
Sì.
Non posso fare altro. Chissà che discorsi ci saremmo fatti con il buon Kurt Cobain. Quanto è cattiva alle volte la sorte.
La sorte
è
fino a un certo punto.
Chissà, spesso mi sono domandato, e ti faccio questa domanda: se ci fosse ancora, se fosse ancora tra noi, un po' come ci capita con i Pearl Jam, quindi abbiamo questa possibilità ancora di ascoltare quei gruppi che abbiamo iniziato ad ascoltare in quel periodo e che ci portiamo ancora dietro fino adesso. Però il punto di domanda è: chissà se ci fosse stato ancora Kurt Cobain, come sarebbe stato oggi, come lo avremmo amato oggi, oppure se sarebbe, insomma, tramontato come...
Questo è praticamente impossibile stabilire una cosa del genere. Può darsi pure che dopo qualche anno dalla morte, lui scomparve nel 94, se non ricordo male, sì, 94.
Sì.
Può darsi pure che la vena artistica, come spesso capita,
sta scemando,
voleva scomparire del tutto, chissà,
sarebbe chissà. Stato bello, come anche per il cantante degli Alice in Chains, cioè è tutta una situazione. Poi ti mancano quelle voci là, quelle voci particolari che magari uno dice non è niente di speciale, però caspita, la voce di Kurt Cobain,
sì, no, su questo non c'è assolutamente alcun dubbio, però non possiamo dire cosa sarebbe potuto accadere se.
E infatti ci limitiamo semplicemente a dire che siamo stati fortunati.
Sì, allora quello sì.
Aver potuto apprezzare questa canzone, che per me è ancora difficilissimo pronunciare. Smells like
Teen Spirit.
Smells like Teen Spirit.
Spirit, uno solo.
Ci riprovo. Smells like Teen Spirit.
Teen Spirit.
Smells like Teen Spirit.
Questa è dedicata a mia sorella, che l'altra volta mi ha fatto notare degli errori di pronuncia.
Smell like Teen Spirit. The book is on the table. Yeah.
Open the window.
Open the window. C'è altro da dire su questo brano? Ovviamente lo ascolteremo dopo l'episodio.
Sì, sì, questo sì. C'è da dire che naturalmente, come abbiamo accennato prima, è il brano di maggior successo dei Nirvana, quello che fece conoscere il gruppo al resto del mondo e aprì anche la strada al grandissimo successo di altri gruppi,
sì,
grunge dell'era.
Assolutamente vero.
Della allora, scena di Seattle.
Sì, allora Seattle era questa nicchia un po' chiusa e sicuramente affascinante. Seattle ha sfornato realmente tanto, tanto, tanto in quel periodo. E tuttora molti cercano di rifarsi a quella tipologia di sound, ma proprio a livello ingegneristico del suono.
Del suono.
È proprio un'impronta caratteristica. Tanti ci provano e se quel tipo di impronta non ci fosse stata, qualche cosa sarebbe mancata anche oggi nel rock attuale. Quindi bisogna sempre sapere da dove si viene per sapere dove si vuole andare. Questo l'abbiamo sempre ribadito. E sicuramente i Nirvana sono stati un tassello importante per tutto questo, anche se poi molti dicevano che la loro musica non era un granché, è molto semplice, però
diciamo che tecnicamente non è chissà che cosa,
sì,
parlando di rock progressive degli anni 70, dove gli assoli, i virtuosismi erano all'ordine del giorno.
Assolutamente.
Un po' come accadde nel punk, dove tutto era un po' più semplificato, in Nirvana non facevano altro che, almeno per quanto ne possa pensare io, poi naturalmente posso essere smentito assolutamente.
Se volete smentire Mao, ci vediamo sulla pagina Facebook del Telegraph Road Radio.
Solo belle parole però.
Solo belle parole nei messaggi, nei commenti pubblici, quello che volete.
Mi ho fatto perdere il filo, stavo dicendo?
Hai perso il filo?
Sì.
Stavi dicendo, tra l'altro...
Ah, insomma, la semplificazione, sì. Prendi appunto... tranne qualche bel riff in altri pezzi, qui si parla di 4-5 accordi poi alla fine, insomma, sì, ripetuti, qualche arpeggio e la chitarra che andava dritta al punto, senza fare giri intorno,
sì,
melodie strane.
4-5 accordi, comunque più di quelli di Ligabue.
dovevo,
scusa Luciano.
Direi che per oggi va bene così.
Va bene così per oggi. Allora, come al solito, lanciamo i nostri saluti molto cordiali. È stato un piacere tenervi compagnia e stare in vostra compagnia. Questa era ed è sempre
storia. Bisogna vedere se per loro è un piacere stare in nostra compagnia.
Non lo sappiamo. Ecco, perché non ce lo fate sapere? Qualora ci stiate ascoltando da qualsiasi punto dell'etere, dato che il podcast è distribuito anche su iTunes, Spotify, insomma, nei maggiori canali di podcast, veniteci a fare una visita su Facebook, la pagina è Telegraph Road Radio, ci trovate subito, fateci sapere se vi stiamo tenendo buona compagnia, per noi è molto importante. Mao, grazie.
Grazie a te, grazie a voi per la pazienza e alla prossima.
Alla prossima con un'altra storia in cuffia.